Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge c'è di più.
Salve.
Buongiorno, mi senti?
Alla grande.
Cose molto, molto americane.
Cioè, normale in realtà, volevo un po'... aggiungere dell'hype.
Ma è rimasto malissimo. Pensavo che mi sentissi alla grande.
Ti sento benissimo, fra.
Perfetto. Sono andato a far pipì così non mi scappa mentre registro.
Hai fatto molto bene. Anch'io l'ho fatta prima, anche perché ho bevuto delle birre e le birre fanno fare la pipì.
Immagino. E San Patrizio anche lì. Cioè sì, è San Patrizio anche lì. Sì. Ma San Patrizio esiste anche...
È celebrato anche qua? Allora, cioè diciamo che viene preso come occasione per, prima di tutto dai pub irlandesi, poi ha preso un po' più piede, è un'occasione per fare macello.
Qui è abbastanza incredibile perché, col fatto che è un'occasione per ubriacarsi, travalica i confini dell'essere irlandesi con una facilità estrema, cioè io vivo nel quartiere... latino e
siete tutti irlandesi lo stesso oggi?
Grosso modo, sì. Tendenzialmente quelli che sono in giro questa mattina è perché non sono tornati a casa ieri.
Ok.
È abbastanza una roba grossa e personalmente la trovo un po' fastidiosa, però ognuno c'ha i riti che
perché
che
non ti piace il verde?
Sì, soprattutto per quello.
Immaginavo.
Se non hai qualcosa di verde addosso a San Patrizio, la gente ti può dare dei pizzicotti.
E se tu hai di verde le mutande, devi provarlo, però probabilmente non farai in tempo e prenderai prima dei pizzicotti e poi farai vedere delle mutande. Che, visto così, senza audio, per esempio, è una cosa bizzarra.
Sì. In genere si tende a farlo vedere, soprattutto se vai in un bar, perché sennò la cosa dei pizzicotti diventa abbastanza fastidioso. Okay. Fastidiosa e non tanto quanto tirar fuori ogni volta le mutande.
Sì. I pizzicotti hanno un'area preferenziale di atterraggio?
Non necessariamente, dietro sulla spalla in genere, però non ho frequentato tantissimo. A proposito non di San Patrizio ma di mutande invece, una roba che è davvero così comune come si vede in televisione e che però appunto non penso che sia mai successo a nessuno in Italia, è la wedgie.
Cioè?
Il bullo che ti tira le mutande da dietro. E...
Ah, ok, sì, molto fastidioso, immagino.
Però qui è proprio l'entry level del bullismo.
Ah, cioè la mossa base, diciamo.
Sì, cioè la gente va a scuola, quelli che subiscono i bulli vanno a scuola impauriti da questa mossa, al punto che il modo in cui combinano i layer è fatto in modo che renda più difficile fare...
Quando basterebbe in realtà mettere intorno alla vita un elastico delle mutande e non portare le mutande.
Sì, ho delle trappole, dei laghi, degli spilli, cose che si infilano sotto le unghie.
Un elastico delle mutande infetto di antrace. No, non fatelo, non è una buona idea.
Sto bevendo peraltro una birra al cioccolato e fa schifo come te la puoi immaginare.
Sì, infatti mi immagino una vera merda, complimenti, spero fosse gratis.
Sì, è assolutamente gratis. E fra l'altro viene commercializzata dicendo che è buonissima, fredda, ma nei giorni freddi te la puoi bere anche calda. E ti assicuro che no.
Beh, qualunque cosa, anche la birra normale te la puoi bere nei giorni freddi, puoi bertela calda, fa vomitare, ma puoi, sì, è legale.
Puoi bollire anche. Voi.
Sì, sì, tranquillamente. Tranquillamente. E la birra al cioccolato immagino che si faccia prendendo una birra normalissima, mettendoci dentro il Nesquik o lo Sprint.
Non ho idea, se vuoi leggo l'etichetta.
No, grazie. Ti ricordi lo Sprint?
Lo Sprint? No.
Lo Sprint era una era un concorrente del Nesquik quando ero molto piccolo e aveva una marcia in più rispetto al Nesquik, nel senso che c'era il regalino.
Ah no, me l'ho completamente rimosso. Sarà che ero viziato, io prendevo solo lo Sugarland Express.
Che cazzo è?
È una roba che c'è solo in Svizzera.
Ah, scusa.
Sugarland Express.
Sugarland, sì, è una marca di Sugarland. Cioccolato.
Qualcosa Express comunque.
Shushiner Express.
Non ne ho più pallida idea. Prima di entrare nel vivo della trasmissione...
non eravamo già nel vivo?
No, eravamo ai preliminari.
Ah, come... scusa.
Ti lavo.
Sono impressionabile, mi era già piaciuto così.
No, volevo aprire la consueta parentesi in cui ci vantiamo, perché...
Ah, sì, sì, sì.
Non che non ve lo avessi detto in forse la primissima puntata di Cose Molto Americane, ma martedì Trump va in galera.
È vero?
Sì, 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 sta trattando l'arresto. Il punto di domanda è se vorrà le manette per fare più il martire o no. Va concordata questa cosa con i servizi segreti. Verrà processato come qualsiasi persona incriminata di un reato, quindi con le impronte digitali a tutti, e siccome... per la legge del dove viene incriminato dovrà anche rilasciare il suo DNA.
Ci spiace moltissimo per Trump.
Ci spiace davvero tanto, non vuol dire fondamentalmente niente, nel senso che finché non ci rimane ne approfitterà per fare un sacco di soldi, ha già detto ai suoi di andare in piazza e protestare.
Oh mio Dio, l'ultima volta che l'ha fatto è successo un casino.
Allora, l'incriminazione è per i soldi dati a Stormy Daniel, per non dire che aveva avuto una relazione con lui. Stormy Daniel è una
porno diva,
è un ex sex worker. E,
pensavo fosse porno diva. No, invece è sex worker.
Sì, anche,
ok.
Cioè, nel senso che le porno dive sono sex worker.
Pensavo fosse specifico legato invece al rapporto one-to-one non ripreso.
No, è tutta la sfera.
È ampio però, va bene, ok. Sì.
È molto importante perché, non essendo un'accusa federale, se vincono le elezioni nel 2024 non potrà essere graziato.
Spiace ancora di più.
Spiace tantissimo.
Tantissimo,
vero?
Tantissimo.
Quindi poi, insomma, non escluso che seguiranno altre cose, però è importante che si inizi da qui. Siccome in tantissimi mi hanno già detto, era ora, però ci hanno messo una vita. Io ricordo che per il Watergate
sì.
Ci sono voluti 2 anni e un paio di settimane.
No, ma infatti queste robe sono lentissime, per carità. Che poi, da un lato c'è l'impazienza, dall'altro però, se vuoi, come dire, goderti maggiormente questa cosa, provi a pensare all'angoscia che attanaglia per un casino di tempo Trump, e un po' godi.
Sì, che continua a fondamentalmente a delirare ed incriminarsi ogni volta che posta qualche cosa. Oggi è tornato, ieri è tornato su Facebook, dicendo sono tornato, seguono una serie di autoincriminazioni, due paragrafi. E la sua difesa è che è stato incastrato dall'avvocato, perché lui
il suo avvocato.
Aveva questo problema con Stormy Daniels e non sapeva cosa fare, quindi ha guardato sulle pagine gialle gli avvocati, e lui si è fidato di un professionista che gli ha detto di corrompere questa persona, e mica è colpa sua se gliel'ha detto il professionista.
Giusto, bravo. E spero che qualcuno gli abbia detto una delle frasi più fastidiose mai generate dalla specie umana, ovvero... E se uno ti dice di buttarti giù da un ponte, tu cosa fai? Ti butti?
Sai che qua non è il ponte?
Che cos'è?
È il dirupo. È il dirupo.
No, sai che non so nemmeno se qua è un ponte. Di solito la, è il ponte alla finestra. Là è il dirupo, quindi from a cliff?
Cliff, cliff.
Ok, ok.
Ho sentito qualche ponte, ma non è assolutamente maggioritario. Il maggioritario è il dirupo.
Ok.
Sempre a proposito di cose di cui ci vantiamo, visto che in settimana hanno tutti quanti tradotto fondamentalmente l'articolo del New York Times che raccontava della medicina per il diabete.
Ah, sì, 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 sì.
E spesso proprio pari pari, dimenticandosi di citare la fonte. Abbiamo anche qualche domanda a cui rispondere da parte degli ascoltatori.
Ah, bene. Cosa ci chiedono?
Me l'hai mandato tu. Allora, un ascoltatore, Pato, credo che sia il suo nome, Pato ci chiede, è vero che in America il personale medico esce dalla struttura sanitaria con la divisa da dottore, infermiere, eccetera?
Sì, sì, sì.
Sì, è assolutamente vero. Ora, io non so se è così in tutte le strutture sanitarie degli Stati Uniti, ma gli amici che lavorano in ospedale mi hanno sempre detto che siccome gli scrubs e le divise se le devono comprare loro, e sì, quando finiscono il turno vanno a casa con la divisa perché se la devono anche lavare. E in genere poi hanno gli scrubs di ricambio all'ospedale, cioè non è che vanno poi in sala operatoria con gli stessi scrubs con cui hanno mangiato un burrito.
Naturalmente, e viceversa tra l'altro, che forse è meno pericoloso ma più schifoso.
Lanciare un burrito in sala operatoria?
No.
Diverse rispetto a cosa,
andare a mangiare un burrito tutto sporco di sangue dopo che hai operato.
Ah, ok, sì, certo. Fa anche un po' più impressione,
sì,
comunque alla fine in un
cagliare.
Caso stai mangiando un burrito in una sala operatoria, nel secondo caso sei tra la folla sporco di sangue.
Sì, cose che di solito fanno suonare più di un campanello in chi negli astanti, insomma.
Esatto. Ci chiede anche, sempre Pato, è vero che in America i gruppi di autoaiuto esistono per qualsiasi cosa e sono così diffusi?
E si incontrano risposta... nelle chiese, aggiungo io, cioè in quello sì. Che qua sarebbero gli oratori?
Grosso modo sì, non sono sempre chiese, in genere succede che si incontrano lì anche solo per il fatto che la chiesa locale è quella che noleggia le
sale, sì.
Le stanze, ed è più semplice garantire un certo anonimato perché sono tutte associazioni anonime. Sono effettivamente molto comuni e ci sono per qualsiasi tipo di addiction, marijuana, gioco, sesso. La più comune ovviamente è per le droghe e per l'alcol.
Mm-hmm.
Ce ne sono davvero davvero poche laiche. Quasi inesistenti, sono quasi tutte basate sulla cosa dei 12 passi, il fare...
E i 12 passi sono legati alla Chiesa? Sì, sì, alla religione.
Beh, è un sistema sviluppato all'interno della religione e se ne esce davvero in maniera difficile, nel senso anche che le pochissime che non sono religiose sostituiscono la religione con un altro tipo di credo motivazionale, centrale e totalmente irrazionale. Che okay. Deve cominciare a governare la tua vita. E ci sono gli sponsor, si porta il caffè, i donut prima di cominciare, eccetera, eccetera.
Tranne nei gruppi in cui si cura la dipendenza da ciambelle o caffè.
Sì, sì, non ho nessuna esperienza di quello.
Lì si portano canne e birre.
No, perché è un altro tipo, non puoi sostituire un'addiction con un'altra addiction.
Fuck.
Qual è un punto, una cosa assolutamente fondamentale, o perlomeno se lo raccontano. Personalmente sono andato qualche volta alla marijuana anonimi.
Ah, e com'è?
È una roba che se anche pensassi di essere di avere un addiction non funzionerebbe mai con me. Nel senso che c'è un livello di ossessività che posso capire che per quelli che sono in pericolo di funzionare, può essere effettivamente significativa, nel senso se non hanno un'esistenza normale. Però si mette così tanta pressione sul relapse.
Cioè sul rifarlo in pratica.
Esatto, cioè nel senso che è una roba che se non bevi da 10 anni e pucci le labbra in qualcosa di alcolico, devi ricominciare tutto da capo. E ribadisco, non entro nel merito, non sono un esperto e non dubito che probabilmente gente con più esperienza di me abbia deciso che è il modo migliore, però non funzionerebbe con me perché comunque ho tanto peso su quel singolo episodio che in ogni caso non giudico non grave, probabilmente mi farebbe più male che bene.
Ok. Cerca di non avere delle dipendenze perché non esiste un metodo compatibile con te.
Io ce l'ho una dipendenza che è quella per i videogames.
E tientela.
Sì, però insomma non è che non mi rende funzionale, basta che non gioco, che non li uso. Funziona benissimo.
Ah beh, vedi, a posto, easy. E forse
il problema è che non sono in grado di usarli per 20 minuti per rilassarmi. Se comincio a giocare entro in una dimensione parallela di una vita virtuale che mi piace molto di più di quella che vivo normalmente.
Questo potrebbe essere
un anno ho giocato a hockey e passavo più ore giocando a hockey che vivendo. Facevo delle leghe in tempo reale, che vuol dire partite tipo di 80 minuti l'una. Per 82 più i playoff.
Sbatti. Sì. Divertente, però sbatti.
Assolutamente. Ci fermiamo per un attimo e poi vi racconto una cosa divertente sui canadesi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cose divertenti sui canadesi. Divertente sui canadesi.
Cosa divertente sui... E viceversa, però. Cioè, è una cosa divertente anche sugli... No, è più divertente per i canadesi. Mm. È una cazzata, in realtà. Semplicemente ho scoperto questa settimana che il 50% dei canadesi vive a sud della città più a nord degli Stati Uniti.
Quindi è interessante. Cioè,
è pazzesco, eh?
La città più a nord degli Stati Uniti cos'è? Anchorage?
No, tolta l'Alaska.
Ah, tolta l'Alaska. Ah, tolta l'Alaska pure!
Esatto! Credo sia... non so niente di geografia, se non ci sono stato nei posti. Però fa abbastanza impressione pensare che fa così freddo nel centro-nord del Canada, che sono tutti concentrati in quella striscia di terra che è più a sud della città più a nord degli Stati Uniti.
Perché sopra è bello, ma non ci vivrebbe nessuno.
Non solo non ci vivrebbe nessuno, in gran parte del Canada non ci si può vivere.
Certo.
Non ci si può proprio vivere. E basta, era questa la cosa.
A me è piaciuta molto, però. Grazie.
Sì, anche a me, per quello la volevo
hai fatto bene. Hai fatto bene.
Oggi parliamo anche di alghe e padding, che non so pronunciare. Dopo 12 anni, quando lo ordino, mi guardano tutti come se fossi un cretino, ma non riesco...
Ah, il pudding! Quello che sembra che... Sì, ok. Cioè, tipo il... Cioè, un budinone.
Sì. Okay. Però con il fatto che non percepisco il tono, anche quando mi spiegano come andrebbe pronunciato, è una di quelle parole che non ho mai imparato. Adesso la mia amica, che è specialista del linguaggio, vive in un altro stato e quindi non me lo puoi insegnare.
Sei smarrito e perso.
Continuerò a pronunciarlo e ordinarlo sbagliato.
Insegna budinone.
Budinone, posso provare con budinone, poi ti faccio eventualmente sapere. In ogni caso, per certi versi, il Pudding è un blob e due blob stanno minacciando la Florida e DeSantis.
E cioè?
Allora, il primo blob è che c'è un blob di alghe,
okay,
che sta raggiungendo la Florida.
Ma grande?
Che è esteso come gli Stati Uniti.
Ma minchia, è gigante.
Sì, è tipo mezzo Atlantico, non riesco a capire come sia possibile.
Ma che roba. E aspetta un attimo, cioè, con tutto il mondo sta puntando dritto verso l'Alaska? Cioè verso l'Alaska, no, verso la Florida, no. Che cazzo dico? Ok. E
beh, alla fine su quella costa lì si sporge più di altri stati. Credo che sia una questione statistica.
Ah, ok.
Penso. Il secondo blob, che pare abbia affossato le speranze per la presidenza di DeSantis,
mm-hmm,
e lo so che poi dovrò fare tutta una serie di associazioni per arrivare al perché. Fondamentalmente DeSantis, quando va in giro, mangia le robe con le mani.
Cioè...
E, in particolare, okay, il budino usa tre dita.
Se non puoi non sembrare sporco di merda, però non è una bella idea.
No, è famoso nel suo circolo per avventarsi sul cibo con tre dita. Tra l'altro mi sono interrogato, credo che siano le tre dita centrali, perché non vedo come altro.
No, sì, aspetta, sì. Secondo me pollice, medio, indice.
No, come fai? Tu dici che la grappa...
Ci vuole qualcosa di opponibile, a meno che tu dici fa cucchiaietto.
No, io pensavo proprio alla scucchiaiata.
Ah, sì, può essere.
Con le tre dita, chi lo sa, non ci sono foto. Allora, perché questo è un problema politico? Perché fondamentalmente anche secondo il proprio entourage, un segno che DeSantis non è in grado di leggere le situazioni.
Beh, mi sembra evidente.
Esatto. Cioè, questa è fondamentalmente la punta di un iceberg che lo rende completamente inadatto a fare... quello che è il principale lavoro per un politico americano, raccogliere fondi.
Sì, cioè, in altre parole, non ce la fa.
No, assolutamente no, okay. È imbarazzante ogni volta che è a contatto con degli altri esseri umani e in generale in queste settimane che ha fatto un giro di prova, diciamo, negli Stati Uniti, fuori dalla Florida, per vedere come butta, e butta male.
Ah, ok. Cioè, nel senso, uscito fuori di lì, tutti sanno che è un babbo.
E non sta funzionando, non riesce a raccogliere... Senza davvero tanti soldi non si va...
No, chiaro,
fondamentalmente,
certo.
Non si va fondamentalmente da nessuna parte.
E quindi lo vedremo capitolare? Se continua a mangiare con le mani anche il budino?
Ma probabilmente non vincerà, non vincerà le primarie.
Anche lui spiace, insomma.
Sì, sì, sì. Non che dietro ci sia esattamente...
No, beh, stiamo parlando comunque di repubblicani, però...
Di meglio. Io continuo a pensare che il candidato più probabile, se non succede qualcosa d'altro, sarà Nikki Haley, di cui abbiamo già parlato.
Sì, sì, sì.
E, Trump continua a essere in testa nei sondaggi, ma appunto...
Purtroppo.
Probabilmente non sarà eleggibile.
Perché sarà al gabbio.
Sì, o comunque perlomeno incriminato con qualcosa che, se non sei al gabbio, comunque non puoi correre per le elezioni. E per chiusi, non parlo della graffetta oggi perché sarebbe tirata un po' via. È marzo e marzo negli Stati Uniti è fondamentalmente spring break e March Madness.
Allora, quindi spring break, vacanze matte all'insegna di l'eccesso.
Teenager ubriachi e nudi che vanno in un posto per avere tanti rapporti i più promiscui possibili.
Ok.
tendenzialmente non è più né meno. Al contrario di quel che si vede in, beh, non lo so, poi non sono aggiornatissimo sui teen drama degli ultimi anni, le mete più ambite non sono più negli Stati Uniti.
Si va Messico?
Tendenzialmente a Cabo e Cancun, sì.
Ah, ok, sì, immaginavo, costa meno. Sì, sì.
Più città del Messico, che sta diventando l'ultima frontiera della gentrificazione negli Stati Uniti. Nel senso, i messicani in città del Messico non ne possono più di gente che si trasferisce da Brooklyn a lì.
Cioè, fuori dai coglioni?
Tendenzialmente sì, però fa abbastanza impressione, ci sono dei quartieri di Città del Messico che stanno subendo la stessa gentrificazione che si vedrebbe in un quartiere negli Stati Uniti.
Fa un po' ridere.
Sì, credo che grande merito in tutto questo sia del cibo, nel senso che gli Stati Uniti vanno davvero pazzi per il cibo messicano.
E i messicani si sono pentiti di averlo fatto troppo bene il cibo,
probabilmente è proprio si vede lo shift che è abbastanza generazionale fra due generazioni, le ultime due generazioni vive che hanno un mito della Francia e dell'Italia per certi versi assolutamente sproporzionato, e le nuove generazioni che non ne vogliono sapere dell'Europa, ma preferiscono persino dal punto del cibo, dal punto di vista della cucina, il Messico.
Ok.
E, l'altra cosa di marzo, appunto, invece, la March Madness, è il torneo universitario di basket, che ha ascolti più alti dell'NBA, raccoglie più scommesse in un mese che tutta la NBA in un anno, e il nome è abbastanza letterale, è una madness, c'è gente che ci si gioca lo stipendio.
Cioè, tutti pazzi per davvero?
Sì, è una roba davvero grossa. Oltretutto, quest'anno è il primo anno che è in vigore la NIL, che se mi fossi preparato saprei anche cosa vuol dire, ma invece no. E abbiamo raccontato della sentenza storica di un anno fa che obbligava la NCAA, che è l'associazione degli sport universitari, a lasciare che gli atleti universitari prendessero dei soldi. Prima era assolutamente vietato, che era una roba ridicola, perché tutti i diritti se li intascava la NCAA e gli unici che guadagnavano dei soldi sulle spalle degli atleti erano fondamentalmente le università e i coach.
Mm-hmm.
Adesso non possono essere assolutamente pagati per le loro prestazioni, cioè il lato sportivo è ancora assolutamente amatoriale, ma possono firmare contratti legati al proprio brand. E questa è la prima March Madness in cui si testa grosso modo questo sistema. Ci sono star che con questo tipo di accordi riescono già a valere parecchi milioni di dollari, come un atleta medio, di media fascia della NBA. E ovviamente ci sono anche tanti problemi, perché è stata aperta una sorta di diga che non si chiuderà più, ed ovviamente, anche se è in realtà vietato pagare gli atleti per giocare, si riuscirà a trovare un qualche loophole, perché questa è la terra dei loophole, nello stesso modo in cui quella è quella dei cachi.
Ok, quindi ci sono gli escamotage.
Sì, e in generale, per quello che si vede, è una cosa di cui in ogni caso beneficeranno soprattutto pochi atleti di punta. La squadra continuerà semplicemente a lavorare per loro.
Ok.
Tendenzialmente.
Non è bello, non ci piace. Siamo contrari, molto. Medio.
Vedremo. È sicuramente meglio di prima, nel senso che il livello, la sfacciataggine con cui prima le università si approfittavano dell'interezza dei diritti televisivi senza distribuire la ricchezza è abbastanza,
sì,
abbastanza pazzesca. Le grandi università, quelli che hanno un programma sportivo a livello nazionale, hanno quasi sempre stadi che sono più grandi degli stadi della squadra professionista della stessa città.
Ah, veramente?
Sì. Stadi da 90-120 mila posti, che nei grandi distretti universitari, oltretutto, contrariamente ad un qualsiasi altro sport professionistico, sono sempre pieni, nel senso che un distretto con 120 mila studenti fa uno stadio da 120 mila persone, perché sa che il venerdì sera tutti i 120 mila studenti saranno allo stadio, non ci sono cazzi.
Ah, ok.
Ed è un fenomeno così pazzesco che c'è un'azienda che è fondamentalmente l'Airbnb per i parenti di quelli che seguono gli studenti che giocano in trasferta.
Ma e perché deve essere una cosa specifica, non può essere un Airbnb normale?
Beh, perché è più facile, nel senso che questa organizzazione ha contatti con gente dell'università che ha figli che giocano localmente e che sono disposti a offrire tetto ai tifosi che arrivano e viceversa. E appunto non è un'azienda che vale miliardi come Airbnb, ma è assolutamente un'azienda,
ma è un'azienda
più che sostenibile. Fanno un sacco di soldi.
Che ridere.
E questo succede a tutti i livelli, nel senso che per dire, il fenomeno è così grande anche nelle high school, nei licei, in alcuni stati. In Texas gli stadi dei liceali del football americano possono avere 50-60 mila posti, come ridere.
Quindi, minchia. Bello.
Cioè, sì, bello, sì, sì, oddio, è una cultura abbastanza oppressiva, se per caso, cioè, se nasci nel Texas rurale e non ti piace il football americano, o tuo figlio fa cagare a football americano, può essere difficile, può essere davvero una vita di merda. Altrimenti è veramente l'intera città che ruota attorno alla squadra del liceo che è competitiva per vincere il campionato di stato.
Beh, dai.
Tipo il venerdì pomeriggio di fronte alla casa della famiglia del quarterback, che ha piantato paletti con il numero della maglia del quarterback su tutto il giardino, tutta la città porta
veramente
lasagne, giuro.
Cioè, si deve sapere che lui vive lì, cioè dell'orgoglio.
Si deve sapere che vive lì e la gente gli deve portare
il
rispetto, che tendenzialmente adesso non sono lasagne, però sono terrine di cibo.
Ma dai.
È piuttosto, per quanto sia un posto dove non si potrebbe vivere mai, perché appunto sono fulminati, ad avere il tempo di girare, come ho avuto io, in auto il Texas rurale, ci sono degli aspetti assolutamente straordinari e positivi. Poi appunto, come ho più volte detto, scattano i 25 minuti di chiacchiere sempre nel vivo e ti devi scappare.
Ok. Però fino a quel momento sei salvo.
Fino a quel momento può avere il suo perché. Soprattutto se ti piacciono le lasagne e il football americano. E direi che ci sentiamo con il prossimo episodio, dove, se non succede qualcosa di clamoroso, Trump sarà perlomeno passato dalla galera.
E sarà sicuramente più divertente.
Sì.
Ma sicuramente sarà un'esperienza che lo farà crescere molto e sarà diventata una persona migliore.
Sì, assolutamente, perché niente ti può far cambiare come... Chissà se lo mandano a Rikers.
Cos'è Rikers?
Rikers è il... è la galera di New York, dove ti mandano prima che ti spediscano a quella definitiva dopo la...
Ah, ok, San Vittore, cioè quella dove sei il...
Dopo la condanna. Peraltro, sto seguendo un account su Twitter, di cui non so niente adesso, ma che se per caso qualcuno ci chiede poi sarò pronto, di un ex detenuto che racconta particolari della sua vita in carcere, che è in questo modo durata 8 anni dentro e fuori, e che racconta di come tutti i detenuti vogliono essere condannati il più presto possibile, perché tutte quelle cose terrificanti che succedono nelle galere, nei film, succedono nell'istituto in cui aspetti la sentenza.
Ah, minchia.
Poi le prigioni federali o le county jail sono posti dove tutto sommato
meglio.
Sì, sempre in galera, che è un posto di merda, però non rischi la tua vita ogni giorno.
Figa.
E però appunto Rikers è un posto tristemente noto per tante cose a New York, al punto che è fondamentalmente diventato l'archetipo del carcere nei telefilm.
Ok, e probabilmente non ci andrà.
Credo però che sia dove hanno mandato Epstein. Sì, la differenza credo sia che Trump non ci resterà tanto, a meno che non decidano che non ci sia cauzione, che mi sembra poco probabile. Vedremo. Io preparo una tromba.
Sì, nel senso dello strumento.
No, nel senso di quella che schiacci e fa...
Ah, sì, ok, ci sta.
Ne ho presa una nel 94 perché non ho mai smesso di sperare per Berlusconi.
Accadrà.
Ho dovuto cambiare continente per ottenere lo stesso risultato e finalmente utilizzare la tromba.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.